Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Quando abbiamo iniziato il nostro culto questa mattina, ho letto dal primo capitolo di Efesini e vorrei invitarvi, se volete, ad aprire la vostra Bibbia a quel capitolo, nel mentre condivideremo alcune delle grandi verità di quella porzione di scrittura, nel mentre consideriamo tutto questo nel 25esimo anniversario della nostra Chiesa. Efesini, capitolo 1. Grace Community è una chiesa unica. È stata oggetto di molte discussioni nel corso degli anni tra persone, tra pastori, guide, laici e perfino dal mondo esterno. Riviste hanno scritto articoli, diversi dottorandi hanno scritto le loro tesi sulla nostra chiesa, rapporti, seminari, giornali, riviste, nastri, libri, tutti questi hanno intrapreso l'obiettivo di analizzare Grace Community. Siamo stati dissezionati, esaminati, studiati, etichettati, categorizzati, scrutinati, copiati, benedetti, maledetti, difesi, ignorati, dotati, pubblicizzati e perfino citati in giudizio. Ora, che cos'è che ha causato tutta questa attenzione? Perché Grace Community è così tanto sotto i riflettori? Grace Community è diventata un rifugio, una casa, un porto per quelli nel bisogno, una famiglia per i bisognosi, per i soli, una scuola per i non istruiti, una fortezza per i timorosi, una porta aperta per quelli che sono stati esclusi, ha offerto amore per coloro che non hanno ricevuto amore, pace per coloro che si trovano nel caos, accettazione per i respinti, perdono per i colpevoli, speranza per coloro che sono senza speranza, ha portato luce alle tenebre, ha dato vita alla morte. E mi ricordo che quando sono venuto qui la prima volta nel febbraio del 1969, diversi giovani avevano una maglietta e su quella maglietta c'era scritto «Grace è dove si trova il meglio». E nel corso degli anni le persone hanno cercato di capire che cos'è che ci sia, che cos'è quel soggetto, che cos'è che ci sia qui a Grace. Perché questo posto è così speciale? Perché è così unico? Perché è l'oggetto di così tanto interesse ed il canale di così tanta potenza? Ebbene, io penso che la chiave per comprendere Grace Community e la sua storia straordinaria di 25 anni non sia nell'analizzare i suoi pastori, né il suo staff, i suoi programmi, i suoi metodi, i suoi leader, gli anziani, la sua congregazione, la sua crescita, la sua dimensione, la sua posizione, benché tutte queste cose siano essenziali a ciò che essa è, non sono veramente la chiave. La vera chiave, e penso che possa essere semplicemente ridotta a questo, è comprendere che cosa sia Grace nel suo stesso nome. E io penso che sia tutto rivelato lì. E non credo che sia nella parola grace o grazia, anche se è una parola meravigliosa, c'è anche una compagnia del petrolio che si chiama Grace, e c'è anche una compagnia di spedizioni che si chiama Grace, e anche una compagnia di investimenti con lo stesso nome, Grace, e che ci crediate o meno, c'è anche una compagnia di produzione di fertilizzanti che si chiama Grace. Sono abbastanza sicuro che non sia nemmeno nel titolo community, comunità, perché ci sono una miriade di agenzie comunitarie. La chiave della nostra identità è in quell'ultima parola, chiesa, church. Questo è tutto. Quello riassume tutto ciò che siamo. Non siamo Grace Community Club, non siamo la compagnia Grace Community, non siamo il centro ricreativo di Grace Community, non siamo l'agenzia comunitaria Grace Community per l'assistenza all'infanzia, non siamo la scuola di divinità Grace Community, non siamo il centro congressi Grace Community o il teatro Grace Community, né siamo il centro Grace Community per il disadattamento psicologico e religioso. Noi siamo la chiesa Grace Community. E questa è la chiave. Ecco perché il mondo ha così tanta difficoltà a comprenderci, perché non comprendono che cosa sia la Chiesa. Quel termine ci distingue da tutte le altre istituzioni umane. E se davvero comprendete la parola chiesa, comprendete 25 anni di storia in questo luogo particolare. Noi siamo la chiesa del Signore Gesù Cristo, acquistata con il suo stesso sangue. Nessun'altra istituzione del mondo è in qualche modo vicina alla chiesa o come la chiesa. E se possiamo comprendere che cosa significa essere una chiesa, allora possiamo comprendere che cosa siamo, che cosa siamo stati e che cosa continueremo ad essere. Ora, quando dico la parola chiesa, il solo termine in sé per sé non vi dà tutto ciò che vi serve sapere sul significato. Infatti, la parola chiesa, in un certo senso, ha perso la sua ricchezza profonda. Quando diciamo la parola chiesa, di solito pensiamo a mattoni, a Malta, a un edificio lì all'angolo, in una strada da qualche parte. Oppure forse pensiamo alla chiesa come a una gerarchia di ordini, un'istituzione di qualche tipo. Abbiamo veramente perso la ricchezza della parola chiesa, non dovremmo sentirci troppo male per questa cosa, la maggior parte delle lingue in qualche modo hanno perso il significato di ciò con cui designano il corpo di Cristo. Ho letto questa settimana che in giapponese, in coreano ed in cinese c'è la stessa radice per la parola chiesa in tutte e tre le lingue e significa una società di insegnamento nella quale le persone si radunano in un'aula per essere istruite da un insegnante religioso professionale. Ebbene, la chiesa non può veramente essere definita come un edificio in mezzo ad un isolato o ad un angolo, né può essere definita come un'associazione di insegnamento dove ci sono lezioni tenute da un insegnante religioso. Quindi i termini stessi non ci aiutano troppo, dobbiamo andare oltre i termini, dobbiamo andare dietro di essi. Quindi torniamo indietro. Nel Nuovo Testamento troviamo la parola chiesa usata ripetutamente. Ed essa fondamentalmente è la traduzione di una parola greca, ecclesia. E vorrei, in un certo senso, che i traduttori inglesi o italiani avessero semplicemente traslitterato e ci avessero dato la parola ecclesia, così che avremmo avuto una parola unica per noi stessi, ma essa proviene da una radice verbale, kaleo, che significa chiamare, chiamare. E c'è una parola molto buona per ciò che siamo, noi siamo i chiamati, giusto? Infatti io penso che siamo meravigliosamente definiti alla fine di Romani 8:28, noi siamo coloro che sono stati chiamati secondo il suo proposito. La Chiesa può essere meglio compresa come i chiamati. Questo è ciò che siamo. Noi siamo l'assemblea dei chiamati. Noi siamo Grace Community, i chiamati. Noi siamo un gruppo convocato insieme da Dio stesso per il suo proposito. Non siamo un'organizzazione umana, non siamo il risultato dell'ingegnosità dell'uomo o della potenza dell'uomo. Non siamo stati costruiti e stabiliti da persone buone, religiose, noi siamo stati chiamati da Dio stesso all'esistenza. Siamo la congregazione chiamata insieme da Dio stesso. Questa è la nostra definizione, questa è la nostra identità. La Chiesa, quindi, miei cari, non è il soggetto della frase, la Chiesa è l'oggetto della frase. Noi siamo i chiamati e Dio è colui che chiama. E quando le persone mi chiedono, e me lo chiedono spesso, come abbiamo costruito Grace Church, io do loro la stessa risposta. Non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto Dio, e questo non sembra aiutarli troppo. Vogliono sapere che cos'è che avete fatto, come posso prendere ciò che avete fatto voi e farlo diventare ciò che sto vedendo in termini di risultati nel mio stesso luogo dove mi trovo io. Come posso riprodurre ciò che avete fatto, come posso farlo anch'io? Ma il problema è che noi siamo ciò che siamo perché Dio ci ha chiamato all'esistenza, non perché ci siamo fatti noi diventare ciò che siamo. Noi siamo i chiamati. E questo è sottolineato in tutto il Nuovo Testamento. Se doveste guardare, per esempio, a Romani capitolo 1, solamente per un momento, lì trovereste, al versetto 6, Paolo che, scrivendo alla Chiesa a Roma, dice «Tra i quali siete anche voi i chiamati di Gesù Cristo». Questa è la migliore definizione della Chiesa, i chiamati di Gesù Cristo. A tutti quelli che sono in Roma, amati da Dio, chiamati ad essere santi. In Prima Corinzi sentiamo la stessa cosa, alla Chiesa di Corinto, al versetto 2 di Prima Corinzi 1. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, a quelli che sono santificati in Cristo Gesù, chiamati santi. E poi, ascoltate qui, con tutti quelli che in ogni luogo invocheranno il nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. In altre parole, chiunque in qualunque luogo invoca il nome del Signore Gesù è uno dei chiamati. Chiamati santi. Siamo stati chiamati insieme, radunati. In 1 Corinzi 1:26, voi vedete la vostra chiamata, fratelli, E poi va avanti a descrivere la natura della composizione della Chiesa. Dio vi ha chiamato all'esistenza. Trovate in Efesini capitolo 4, al versetto 1, camminate in modo degno della vocazione alla quale siete stati chiamati. Versetto 4, siete stati chiamati in una speranza unica della vostra chiamata. E trovate similmente in Prima Tessalonicesi 2:12, camminate in modo degno di Dio che vi ha chiamati al suo regno. Seconda Timoteo 1:9, Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il suo proprio proposito. E la cosa continua così. Infatti, quel termine appare nella scrittura o in forma di Antico Testamento o in forma di Nuovo Testamento oltre 700 volte. La Chiesa è meglio identificata come la composizione, come il gruppo dei chiamati, i chiamati secondo il suo proposito. Pietro riprende la stessa cosa in 1 Pietro capitolo 5 al versetto 10 e fondamentalmente dice identicamente quello che Paolo ha detto: il Dio di ogni grazia che ci ha chiamati alla sua gloria eterna per mezzo di Cristo Gesù. Noi siamo i chiamati di Dio. Quella è la ragione per la quale siamo ciò che siamo. E questo ci spiega fondamentalmente. Ora, se c'è qualcosa che io credo sul conto di questa Chiesa, su questa Chiesa, se c'è qualsiasi cosa, la linea di fondo di tutto, io credo che questa Chiesa sia chiamata all'esistenza da Dio stesso e credo che ciò che siamo, lo siamo perché Dio ha così ordinato che fossimo. Non è dovuto all'espressione del genio religioso dell'uomo, o al carisma di alcuni leader, o alla potenza di un discorso persuasivo, o alla ricchezza della nostra appartenenza dei membri, o all'efficacia della nostra struttura, o alla saggezza dei nostri comitati, o ai nostri programmi, o al risultato di duro lavoro, di genialità. Questa è l'opera di Dio. E questa Chiesa non è mai stata guidata da uomini, è stata soltanto servita da uomini. È sempre stata guidata da Dio attraverso la Signoria di Gesù Cristo, mediata dallo Spirito Santo, attraverso la parola, nelle vite di persone ubbidienti. È la Chiesa di Cristo! E io vi devo confessare, e mi piace molto il nome Grace Community, ma se avessi avuto scelta per il nome della Chiesa, la chiamerei la Chiesa di Cristo. Così che nessuno avrebbe avuto alcuna domanda a chi appartenesse. È la sua Chiesa, egli la costruisce, egli la guida, egli è il chiamante e noi siamo coloro che sono stati chiamati. Ora, quel fatto, miei cari, spiega tutta la nostra bontà e tutto il nostro successo e tutta la nostra potenza e tutta la nostra benedizione e tutta la nostra ricchezza spirituale, spiega tutto ciò. D'altra parte, permettetemi di affrettarmi ad aggiungere che la debolezza e i fallimenti della nostra Chiesa sono spiegati dal fatto che Dio ha scelto di operare attraverso agenzie umane. Quando noi abbiamo successo, è grazie a Lui, non a noi, e quando falliamo, è colpa nostra, non sua. Ovunque Dio si muove, i fiori sbocciano. Ovunque noi camminiamo, essi muoiono. Ed è per questo che è così difficile analizzarci. Un seminario usava portare i suoi studenti qui per analizzarci, ed hanno smesso di farlo perché confondeva gli studenti. Noi non ci adattavamo al modello standard, non riuscivano a capire com'è che facevamo le cose e com'è che le cose venivano fatte senza seguire certe procedure. E sapete perché è difficile analizzarci? È facile analizzare i nostri fallimenti, quelli sono umani, ma a nessuno importa analizzare quelli e ripeterli, giusto? È quasi impossibile però analizzare il nostro successo, perché quello è soprannaturale e non potete metterlo in una scatola. E così, quando abbiamo successo, sappiamo che è per grazia sua, e quando falliamo, sappiamo che è colpa nostra. Ora, quello che sto dicendo è che Grace Community per 25 anni è stata benedetta solamente quando ha funzionato pienamente come il popolo chiamato di Dio, non come un'organizzazione umana. Il più grande obiettivo, il singolo più grande obiettivo di questa Chiesa è quello di lasciare che Dio operi, lasciare che Dio sia attivo, lasciare che Dio costruisca il suo regno, stabilisca, edifichi la sua Chiesa, e vogliamo liberare un sentiero per Lui attraverso la nostra sottomissione obbediente alla sua parola e al suo spirito. Noi siamo i chiamati. Ora, seguitemi ad Efesini capitolo 1 e penso che io forse possa cominciare perlomeno a riempire nella vostra mente una comprensione di cosa significa essere chiamati o essere la Chiesa. Semplicemente prendendo la parola chiamati ed aggiungendole una serie di preposizioni, ok? Tutte quante indicate nel primo capitolo di Efesini dal versetto 3 al 14. E la ragione per cui ho scelto Efesini 1 è perché questo capitolo, più di qualunque altro, presenta di fatto la definizione della Chiesa stessa, teologicamente parlando, ed anche perché è stato un capitolo così benedetto nello studio e negli anni che abbiamo condotto qui a Grace. Quindi cominciamo dall'inizio. Prima di tutto, noi siamo chiamati da prima. Ok? Ora ricordate, noi siamo chiamati, questo è ciò che significa Chiesa, e la prima cosa che dobbiamo comprendere è che noi siamo stati chiamati da prima. Ok? Quella è la nostra elezione. Potete seguire il vostro schema, tra l'altro, nel bollettino, se la cosa vi aiuta a seguire. Però notate il versetto 4, parlando della Chiesa, Paolo scrive: egli ci ha scelti in lui prima della fondazione del mondo. Nel versetto 5, egli ci ha predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà. Versetto 11, egli ci ha predestinati secondo il proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua propria volontà. Egli ci ha scelti per la sua volontà, per la sua propria volontà, prima della fondazione del mondo stesso. Noi siamo stati chiamati da prima, miei cari. Questo non è qualcosa che semplicemente è venuto all'esistenza ad lib, questo non è un qualcosa che gli uomini costruiscono o hanno costruito con la loro propria sapienza o ingegnosità o promozioni o pubblicità o quello che sia. Questa chiesa, come la sua chiesa nel totale, in generale, è il risultato della chiamata predeterminata, sovrana, precreazionale di Dio stesso. In 2 Timoteo, ho menzionato un versetto prima, voglio rileggervelo, dice: siamo stati salvati e chiamati non secondo le nostre opere, 2 Timoteo 1,9, ma secondo il suo proprio proposito e la sua grazia, ascoltate qui, che ci fu data in Cristo Gesù prima che il mondo cominciasse. Siamo stati chiamati da prima. Siamo stati scelti da Dio stesso, per Dio, prima che il mondo cominciasse. Ora, quindi è molto difficile, non è vero, metterlo in scatola e distribuirlo. L'unicità di questa Chiesa è legata alla chiamata sovrana di Dio prima che il mondo cominciasse. Siamo ciò che siamo per la scelta sovrana, indipendente ed ininfluenzata di Dio. George Chadwick disse: cercai il Signore e poi compresi, fu lui che mosse l'anima mia a cercarlo mentre cercava me. Non fui io a trovarti, o Salvatore vero, no, io fui trovato da te. Se siete qui a Grace Community, non ci avete trovato voi, Dio ha trovato voi. E voi siete qui per appuntamento divino, e così sono io. Ecco perché siamo ciò che siamo. Stiamo adempiendo un destino predeterminato, una chiamata che va da oltre lo spazio e precede il tempo. Siamo stati chiamati prima che il mondo cominciasse. Vedete, nella mente cosciente di Dio non c'è tempo. E tutto è in un immediato presente eterno. E noi eravamo reali prima che il mondo cominciasse, tanto quanto lo siamo adesso per Lui. E Dio aggiunge a questa chiesa quelli che egli determinò prima che il mondo cominciasse, che sarebbero stati aggiunti a questa chiesa. Pensateci su. Quando erano rimaste solamente 8 persone nel mondo, egli aveva affogato tutto il resto, tutti gli altri. Dio sapeva che dai lombi di quelle 8 persone sarebbero venuti i pastori, i leader e le persone di questa chiesa. Ed egli sapeva che sarebbe stato un simbolo nel modo in cui essa è stata assemblata. Guarda, la mia infanzia, e sta diventando più difficile vederla, lo ammetto, mentre si allontana sempre di più, ma io guardo la mia infanzia e penso a mia madre che pregava il fatto che Dio le desse un figlio che avrebbe predicato, e poi quando io nacqui continuava a chiedere a Dio: è questo? È quello? È lui? Ho un po' di lavoro da fare qui, Signore? Se questo è quello, attraverso il corso degli anni, di tutte le mie difficoltà, io non sapevo dove stavo andando nella vita. Oh, quando ero un ragazzino stavo lì su una cassetta di sapone nel cortile e predicavo alle mie sorelle, ma quello era perché stavo un po' copiando mio padre, questo era quello che lo vedevo fare, e io andai avanti nella vita un paio di volte, quasi persi la mia vita. Una volta caddi da una scogliera su da Forest Home, un'altra volta un incidente d'auto quasi me la tolse, Dio mi ha risparmiato entrambe le volte, e così facendo ha spezzato la mia propria volontà umana, i miei propri desideri, ha tracciato il mio corso durante il corso degli anni. Dio sapeva esattamente dove sarei stato, tutto prima che il mondo cominciasse. E sapete, questo mi dà un senso così tremendo di fiducia. che io appartengo in questo posto, in questo piccolo pezzo di storia redentiva. E così anche voi? Mi trovavo sullo staff lì al Talbot, al seminario, prima di venire qui, e circa 3 mesi prima che fossi contattato per venire qui, per essere considerato come un candidato pastorale possibile, un'altra chiesa mi ha chiamato, e a quel tempo era una chiesa più grande, una chiesa ben conosciuta, una chiesa meravigliosa, e mi chiamarono e dissero: saremmo interessati a parlarti del fatto magari potresti essere il nostro pastore, così cominciamo a parlare, parlammo per un periodo di un mese e così via. E alla fine, dopo tutte queste conversazioni, mi dissero: sai, sentiamo semplicemente che sei un po' troppo giovane, inesperto per la nostra chiesa, quindi andremo a trovare qualcun altro. Ebbene, io ero aperto a qualunque cosa il Signore volesse che facessi, se quello era quello che Egli voleva che facessi. Ero deluso, ma lì non era dove Dio mi voleva. Il piano non era per me di andare lì, il piano era di venire qui. E prima della fondazione del mondo, Dio sapeva che Egli avrebbe usato questa chiesa per redimere anime e che io avrei fatto parte di quel processo. Siamo tutti qui, gente, proprio per un tempo come questo. Questo è destino. Ed ogni volta che sento di qualcuno che viene salvato in questa chiesa, qualcosa semplicemente scatta nella mia mente e penso: quella è un'altra realizzazione del piano destinato di Dio. E voi che avete aderito alla nostra chiesa, e ora da 13 anni che sto andando alle riunioni dei nuovi membri, sento sempre la stessa cosa dentro di me. Queste persone non sono qui per caso? Il Signore sta costruendo, sta edificando la sua chiesa. Ed ognuno di voi è qui perché siete qui sotto il suo piano sovrano. E questo mi toglie una pressione tremenda dalle spalle. Io non devo costruire la chiesa, giusto? Infatti un giornalista mi chiese alcuni anni fa, oh, tu hai un grande desiderio di costruire la chiesa, no? E disse: non ho alcun desiderio di costruire la chiesa. Nessuno ha fatto. E lui fu sorpreso e disse: ho parlato con molti pastori in tutto il paese e non rispondono mai così. E disse: non ho alcun desiderio di costruire la chiesa. E disse: perché? E disse: perché Cristo ha detto che Egli avrebbe costruito la chiesa. Matteo 16, io certamente non voglio competere con Lui. Voglio soltanto essere parte di ciò che Egli sta costruendo, sta facendo, tutto qui. È la sua chiesa. Questo non è il risultato di una qualche mente brillante o di una qualche organizzazione umana. Questa è la chiesa di Cristo. Se non comprendete quello, non potrete mai comprenderci. E sapete cos'è che fa quello per me? Che non mi dà alcun panico nel ministero, non c'è alcun senso di frustrazione, non c'è alcuna ragione di cercare mezzi mondani o promozioni mondane o sistemi mondani per cercare di smuovere la cosa. Tutto ciò che dobbiamo fare è riposare nello Spirito di Dio. Siamo fedeli a dare la nostra vita di impegno a Gesù Cristo ed Egli costruirà, stabilirà la sua chiesa. Io non ho mai voluto farlo artificialmente perché avevo paura che potesse essere la mia chiesa, non la sua. Ed allora non sarei stato in grado di dire la differenza. Non riesco a trovare parole per esprimere il senso molto speciale che sento nel mio cuore sapendo che Cristo ha costruito questa chiesa. Ed io ne sono parte. E voi ne siete parte. Questo piccolo, piccolo pezzo di storia redentiva è il nostro destino. E così qui a Grace Church abbiamo sempre avuto una forte enfasi sulla sovranità di Dio. Siamo la sua chiesa, chiamata prima della fondazione del mondo. Secondo, non siamo stati solamente chiamati prima, ma siamo anche stati chiamati fuori. Siamo stati chiamati fuori, questa è la nostra redenzione. Chiamati prima è la nostra elezione, chiamati fuori è la nostra redenzione. Dice nel versetto 7 che è in Cristo nel quale abbiamo redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. E poi dice ulteriormente nel versetto 13 che abbiamo udito la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvezza, abbiamo creduto ed abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E Paolo qui identifica la Chiesa come quelli che sono stati redenti, quelli che sono stati perdonati, quelli che hanno ricevuto grazia, quelli che hanno udito la parola, quelli che sono stati salvati perché hanno creduto. La Chiesa quindi è stata chiamata fuori, è un gruppo redento, un gruppo rigenerato. Cosa intendi con chiamati fuori? O chiamati fuori dal peccato? Chiamati fuori dalla morte, chiamati fuori dalle tenebre, chiamati fuori dalla disperazione, chiamati fuori dalla perdizione, trasferiti, Colossesi 1,13, dal regno delle tenebre al regno del suo amato figlio. Romani 6 ci dice che eravamo coinvolti nella morte, siamo stati chiamati fuori da quella alla vita, siamo stati chiamati fuori dal mondo, siamo una comunità redenta, siamo rigenerati. E questa è l'unica ragione per la quale siamo la vera Chiesa. Se non siamo redenti, non siamo la Chiesa. Persone che corrono in giro sotto uno stendario religioso con il titolo Chiesa, che non sono redente, non sono la Chiesa. La Chiesa è composta da coloro che sono stati chiamati fuori dal mondo, fuori dal peccato, fuori dal regno delle tenebre. Ora, noi realizziamo, sappiamo il fatto che la grande concentrazione della Chiesa deve essere composta su dei membri rigenerati, persone redente. Questa, vuol dire, questa è la Chiesa, no? E ci sono, tra virgolette, chiese dappertutto che hanno un nome di cui vivono, ma sono morte. Non sono rigenerate, quella non è la Chiesa, non sono chiamate fuori, sono parte del mondo, sono solamente religiosi. E sapete, è così importante questo per me che la prima domenica che ero qui, predicai su questo soggetto. Il primo servizio di culto che io abbia mai predicato come pastore di questa chiesa nel febbraio del 1969, il mio testo fu Matteo 7, 21, 23. Molti mi diranno Signore, Signore, ed io dirò loro allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. Ora, alcune persone potrebbero pensare, falli un po' riscaldare prima che li colpisci tra gli occhi. Ma vedete, io ero preoccupato che ci sarebbero state persone che pensavano di essere parte della chiesa, che però non lo erano. E voi dovete comprendere fin dall'inizio che cos'è che sia la Chiesa, così che sapete dove state andando. Noi siamo un gruppo chiamato fuori. Ricordo di aver predicato quel sermone e diverse coppie lasciarono la Chiesa. E avevamo perfino, posso pensare almeno ad un anziano che non era cristiano. E io dissi loro, dovete distinguere tra il grano e la zizzania, tra il vero e il falso, tra coloro che fanno finta di essere chiesa e coloro che lo sono. Infatti il titolo di quel primo sermone era come far finta di essere chiesa, come giocare alla chiesa. E citai Luca 6,46, perché mi chiamate Signore, Signore e non fate le cose che io dico? E lessi loro una vecchia incisione sull'astra della cattedrale di Lübeck, Germany, e questo è ciò che diceva. Così parla Cristo Signor nostro a voi. Mi chiamate maestro e non mi ubbidite, mi chiamate luce e non mi vedete, mi chiamate via e non mi percorrete mai, mi chiamate vita e non vivete in me, mi chiamate saggio e non mi seguite, mi chiamate bello e non mi amate, mi chiamate ricco e non mi chiedete mai nulla, mi chiamate eterno e non mi cercate mai, se io vi condanno, non biasimatemi. Mai. E poi diedi loro un'illustrazione, la prima illustrazione che io abbi mai dato qui, ok? C'era un vecchio pastore, un pastore anziano, molto vecchio, era così vecchio che era stato costretto ad andare in pensione, la sua voce si incrinava dopo anni di predicazione, era un vecchio gentiluomo umile, fu invitato ad un pranzo di alta società da un amico che di fatto era fuori dalla sua lega, francamente, però andò. E c'era un attore famoso lì presente, era quello che stava guidando un po' il pranzo e disse a quell'attore in mezzo a tutto il fronzolo, disse, ti alzeresti mai e reciteresti qualcosa per noi? E lui disse, certamente, certamente, ho un repertorio infinito, cosa vorresti? E il vecchio pastore pensò che quello fosse il suo momento e disse, che ne dite del Salmo 23? L'attore disse, quella è una richiesta insolita, però mi capita che io lo conosca, lo farò ad una condizione. Disse, lo faccio se dopo di me lo fate anche voi. Il vecchio pastore non aveva contrattato per quello, ma per amore del Signore disse, va bene. L'attore quindi si alzò, recitò il Salmo 23 con grande intonazione, con una voce bellissima, con una lirica, con interpretazione tremenda. E poi terminò e tutti applaudirono e si alzarono. Il vecchio pastore si alzò e con una voce incrinata semplicemente passò attraverso il Salmo 23 con la sua umiltà. E quando ebbe finito non c'era un occhio asciutto nella stanza. E, percependo l'emozione del momento, l'attore si alzò e disse «Io credo di comprendere la differenza nella vostra risposta a lui in confronto a me. Avete applaudito per me, avete pianto per lui. La differenza è questa. Io conosco il Salmo, ma lui conosce il pastore. E se c'è una sola cosa che una chiesa dovrebbe essere, e dovrebbe essere l'assemblea del popolo che conosce il pastore, giusto? Quella è la chiesa. Qualunque cosa meno di quello non è una chiesa. Sono molte persone che conoscono i salmi, semplicemente non conoscono il pastore dei salmi. E quindi siamo sempre stati dedicati alla predicazione della dottrina della salvezza. Abbiamo sempre parlato della verità, del peccato dell'uomo, del bisogno del Salvatore. Abbiamo trattato le false sicurezze, abbiamo affrontato le false sicurezze, abbiamo chiamato le persone ad una fede genuina in Cristo, abbiamo enfatizzato il battesimo, abbiamo enfatizzato l'evangelizzazione, perché la Chiesa è composta da coloro che sono stati chiamati fuori, chiamati prima e chiamati fuori dal mondo. Non siamo una Chiesa se non siamo stati redenti. Terzo, siamo anche stati chiamati da. Chiamati da. Versetto 4. Affinché fossimo santi e senza biasimo davanti a Lui. Ora, Non siamo solamente stati chiamati fuori dal mondo, ma siamo anche stati chiamati dal mondo, nel senso della santità. Questa è la nostra santificazione. La nostra santificazione. 1 Pietro 1,15, la Bibbia dice: siate santi così come anch'io sono santo. Siamo chiamati ad essere separati da questo mondo, siamo stati chiamati ad essere senza compromesso. Lo Spirito ci ha detto di essere senza macchia dal mondo. Noi dobbiamo essere, come dice Paolo, senza difetto, senza macchia. Dice in 2 Corinzi: io desidero presentare la Chiesa a Cristo come una vergine casta. Dio ci ha chiamato alla santità, ci ha chiamato alla purezza, ci ha chiamato ad essere simili a Cristo, alla virtù. E questo è stato il nostro messaggio? Predichiamo questa dottrina, preghiamo in questa direzione, parliamo in questo modo, dobbiamo manifestare la santità del Padre nostro, dobbiamo irradiare la santità del nostro Salvatore, dobbiamo rivelare la santità dello Spirito che dimora dentro di noi, dobbiamo venire fuori dal mondo, dobbiamo uccidere le opere della carne, dice Colossesi capitolo 3. Non possiamo dare alcuna attenzione alla carne, dice Galati capitolo 5. Non possiamo amare il mondo, 1 Giovanni capitolo 2. Siamo stati chiamati alla santità e così abbiamo predicato e predicato nel corso degli anni che dobbiamo essere un popolo santo. Siamo chiamati da. Quando Dio ci ha chiamato, quando Dio chiama, Egli chiama prima, Egli chiama fuori ed Egli chiama da santità. Abbiamo enfatizzato l'umiltà, abbiamo enfatizzato la confessione del peccato, abbiamo enfatizzato la disciplina della Chiesa, abbiamo messo persone fuori dalla nostra Chiesa, abbiamo enfatizzato l'adorazione di un Dio santo, l'esaltazione di un Dio santo, ci siamo concentrati sulla natura di Dio, il carattere di Dio, gli attributi di Dio. Così che nel vedere la santità di Dio abbiamo potuto vedere e vivere nel timore di Lui, nel suo timore. Ora, quando un gruppo è empio, può chiamarsi Chiesa, ma quella non è una Chiesa, perché una vera Chiesa è un popolo chiamato da. Se è una vera chiesa, mostratemi una chiesa che non predica sul peccato, io vi mostrerò una chiesa piena di impietà, e quella non è una chiesa nel senso più pieno. Qui siamo chiamati alla tavola del Signore costantemente. Perché? Perché abbiamo bisogno di affrontare la costante esaminazione personale che si ha quando ci avviciniamo alla tavola del Signore, guardando in profondità nei nostri cuori con il riflettore dello Spirito di Dio per vedere se c'è qualcosa tra noi e Lui. Le nostre comunioni recenti hanno illustrato come abbiamo trattato con il peccato, in uno sforzo di purgare, di purificare la nostra Chiesa. Siamo stati chiamati ad essere un popolo santo. E la Chiesa non può tollerare l'impietà, non possiamo predicare contro il peccato e non far nulla a riguardo. O le persone pensano che predicare o vivere siano due cose diverse, non correlate. Abbiamo cercato la santità nella vita dei leader, nella vita di coloro che seguono. In 1 Tessalonicesi 5,23, Paolo ci chiama proprio questo, dicendo: lo stesso Dio della pace vi santifichi interamente, ed io prego Dio che tutto il vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili fino alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo, che è fedele, è colui che vi chiama, lo farà anche. Dice: prego che siate irreprensibili. E così abbiamo cercato la santità. Abbiamo cercato di vedere Dio così che possiamo temerlo, di vedere Cristo così che possiamo temerlo. Abbiamo visto come Gesù traumatizzò le persone, come Gesù le fece temere. Quando videro la sua gloria, quando videro la sua santità, siamo una chiesa. È così che possiamo essere spiegati, chiamati prima del mondo, chiamati fuori dal mondo e chiamati via dal mondo. E non c'è posto per compromesso. Questa è la nostra unicità. Noi siamo i chiamati secondo il suo proposito e quello è il suo proposito. Quarto, siamo anche chiamati a. Non siamo solamente stati chiamati fuori e da, ma a qualcosa. Questa è la nostra identificazione. E da che cos'è che siamo stati chiamati? Guardate il versetto 4, bellissimo. Egli ci ha scelti in Lui affinché fossimo santi e senza biasimo davanti a Lui, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo verso se stesso o a se stesso. Dice nel versetto 4, in Lui, davanti a Lui ed a se stesso, nel versetto 5. Nel versetto 3 finisce con due parole, in Cristo. Alla fine del versetto 6 siamo stati accettati nel diletto. Ora, notate qui, ok? Noi siamo in Dio, siamo in Cristo, questa è la nostra unicità, questa è la nostra identificazione, chiamati a se stesso. Nel mezzo del versetto 5 dice, per mezzo di Gesù Cristo a se stesso. Non siamo un'organizzazione religiosa di persone dedicate ad un certo insieme di regole? Non siamo quelli che sono stati addestrati in un certo modo di religione? Non siamo quelli che stanno aderendo ad un certo tipo di rituale o una certa routine? Noi siamo quelli che sono in Cristo, che sono in Dio. In Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 1, Paolo e Silvano e Sila e Timoteo, scrivendo alla chiesa dei Tessalonicesi, ascoltate qui, che è in Dio Padre ed è nel Signore Gesù Cristo. Quella è la chiesa. In altre parole, noi siamo stati chiamati ad un'identificazione intima con Dio stesso, ad un'unione personale con Lui. La cosa è così vitale, così importante. Siamo in una comunione meravigliosa. Prima Giovanni 1, 3, Giovanni dice, la nostra comunione è con il Padre e con Gesù Cristo. E noi siamo in una comunione intertrinitaria. Leggete Giovanni 17, dove Gesù prega che possiamo essere uno con Lui come Egli è uno con Dio, ed Egli ci avvolge tutti nello stesso pacchetto. 1 Corinzi 6, 17 dice, chi si unisce al Signore è uno solo spirito. Siamo stati resi intimi. Quanto intimi? Siamo stati adottati come figli, nel versetto 5. Siamo in Cristo, siamo coeredi del regno di Dio. E quindi, sapete, la Chiesa non è un gruppo a cui vi unite, così firmando il vostro nome, non è un qualche tipo di società umana dedicata ad un sistema di insegnamento, noi siamo stati salvati per entrare in una relazione personale, intima, unica con il Dio vivente attraverso di Gesù Cristo. Quando siete stati salvati, dice la Bibbia in Romani 6, siete identificati con Gesù Cristo, morite con Cristo, risorgete per camminare in novità di vita. Paolo dice in Galati 2:20, sono stato crocifisso con Cristo, non nemmeno vivo più io, eppure non io, ma Cristo vive in me. Quella è la nostra unione. Siamo diversi dai sistemi religiosi. E penso che questa è la ragione per la quale vediamo così tante persone ex cattoliche che vengono e visitano la nostra chiesa, vengono a Cristo, perché sanno che cos'è che sono i sistemi di religione, semplicemente non conoscono Dio. E le persone escono da ogni tipo di altri culti, di altre sette, di altri ismi, perché sono stati nel sistema religioso, ma non hanno mai incontrato Dio, non c'è intimità lì. La nostra chiesa però è una chiesa dedicata ad essere chiamata a Cristo, così che possiamo celebrare la nostra unione con Lui. Sapete, mentre guardo alla mia propria vita, sarò molto onesto con voi, non so dove che finisce John MacArthur e dove comincia Cristo. Ora, quando pecco so chi, ma proprio mentre esamino la mia vita, mentre faccio le cose, non so esattamente dov'è che finisco io e inizia Lui. Un po' come Paolo, è stato crocifisso con Cristo, non vivo più io, eppure Cristo vive me, ma vivo, è la vita che vivo nella carne, la vivo per fede nel Figlio. Vuol dire, sapete, è quello che sta facendo, è Lui, è me, ed è me, ed è Lui, e non so dove uno comincia e l'altro finisce, e neppure voi lo sapete, no? Voi semplicemente vivete la vostra vita, vedete Dio all'opera, e vedete Cristo, ed è molto naturale per voi parlare al Signore, percepire la sua potenza, vederlo risponde alle vostre preghiere, sentire la sua direzione, la sua guida, il suo conforto, la sua vita, nella tua vita, e così noi ci incontriamo e condividiamo tutte queste cose qua, parliamo di questo, preghiamo su questo, abbiamo i nostri piccoli studi biblici intimi dove parliamo di Gesù Cristo, cosa significa Lui per noi, non crediamo in un Dio che sia un qualche orco cosmico che aspetta di schiacciarci se infrangiamo una delle sue regole, abbiamo una relazione personale con Lui, una relazione d'amore intima. Un autore disse, vicino così, molto vicino a Dio, più vicino non potrei essere, poiché nella persona del suo Figlio sono proprio vicino come Lui. Più caro, oh così caro a Dio, più caro non potrei essere, poiché nella persona del suo Figlio sono proprio così caro come Lui. Oh, così noi siamo stati chiamati ad una dolce intimità con Gesù Cristo, una relazione calda, personale, vivente con Dio. Quella è la Chiesa. E se non comprendete quello, non comprendete noi, non potrete mai comprenderci. Chiamati prima, chiamati fuori, chiamati da... chiamati a. Quinto, siamo stati chiamati anche sotto. Siamo chiamati sotto. Noi siamo coloro che sono stati chiamati secondo il suo proposito. Questo è ciò che una chiesa è, e parte della chiamata è che noi siamo stati chiamati sotto. Cosa intendo dire con questo? Parlando di rivelazione. Abbiamo parlato di elezione, redenzione, santificazione, identificazione. Questa è la rivelazione, versetto 8. Essendo stati redenti, versetto 7, Dio è traboccato verso di voi. Questo è quello che quel verbo significa, in tutta sapienza, e quella parola Sofia ha a che fare con la sapienza delle cose eterne come la vita, la morte, Dio, l'uomo, il tempo, l'eternità. Dio ha traboccato tutto ciò verso di noi, così come con prudenza, quella è la cosa pratica, la sapienza delle cose terrene, come risolvere problemi. Dio ci ha dato verità profonde riguardo a cose eterne e ci sta dando implicazioni pratiche in termini di vivere la nostra vita, e ci ha dato tutto questo in modo traboccante. Il versetto 9 dice, perché Egli ci ha fatto conoscere gli elementi nascosti della sua volontà. Ora ditemi, dov'è che Dio ha rivelato la sua volontà a noi? Dove? Nella parola di Dio? Proprio qui, in questo libro? La Bibbia? Il Nuovo Testamento è la rivelazione della sua volontà nascosta. Noi abbiamo la parola di Dio e siamo stati chiamati sotto quella parola, non è vero? Siamo stati chiamati all'ubbidienza. Paolo dice che la parola di Cristo dimora in voi riccamente. Siamo stati chiamati a sottometterci alla parola di Dio. Siamo sotto autorità. non tracciamo il nostro proprio corso, non ci inventiamo il nostro destino. Aspetta, quando ci incontriamo insieme per pianificare o per pregare o per lavorare nella Chiesa, c'è una cosa centrale nella nostra mente. Che cos'è che ha la parola di Dio da dire su questa questione? Cos'è che dice la parola di Dio? Quello è il fuoco di tutto ciò che facciamo, il centro. Recentemente ho ricevuto un complimento, penso fosse un complimento. Avrei dovuto andare ad un pranzo di pastori e non ho potuto andarci. E qualcuno si è alzato al pranzo e ha detto, penso di sapere perché MacArthur non è qui. Non riusciva a trovare una via biblica per arrivarci. Bene, penso che fosse un complimento, penso che mi abbia inquadrato proprio bene. Suppongo che la reputazione di Grace Church sia che è meglio che sia biblico o non siamo interessati. Penso che sia un qualcosa di grandioso di fatto. Sapete, sono così dedicato alla parola di Dio che se c'è qualcosa che abbia mai identificato Grace Church nel corso degli anni è stato questo, non è vero? La parola di Dio. Sapete, quando ero in seminario, quando arrivai all'ultimo anno al seminario, ero una persona molto frustrata perché volevo capire la Bibbia. E per anni avevo saputo che cos'è che diceva la Bibbia, semplicemente non sapevo cosa significasse con ciò che diceva. Potevo leggerla? Vuol dire, avevo la lettura abbastanza a posto, semplicemente non riuscivo a comprendere il tutto. E non sapevo cosa significasse, e quello mi frustrava perché questa era la parola di Dio e io volevo sapere cosa significasse. E la ragione per cui andai veramente al seminario fu per ottenere gli strumenti così che io potessi veramente sapere cosa significasse. Le persone dicono, oh, quando sei andato al seminario, qual è il tuo obiettivo? Oh, il mio obiettivo era quello di ottenere gli strumenti per comprendere la Bibbia, non stavo neanche pensando al servizio. Volevo comprenderla e se Dio mi avesse dato un ministero, quello sarebbe stato il trabocco. Dissi ai pastori alla recente conferenza pastorale, la Shepherd's Conference, la gioia del ministero non è la predicazione, quello è il lavoro, la gioia del ministero è lo studio, nel quale imparo a conoscere cos'è che Dio intende con la sua parola e così imparo a conoscerlo meglio. Il fatto che io possa dirvi cosa ho imparato è solamente la panna montata, è il dolce. E voi ne ricevete solamente un pochino, voi prendete un po' la punta dell'iceberg, ma io ho sempre voluto imparare la parola di Dio. E in seminario cominciai ad ottenere gli strumenti, cominciai semplicemente ad aver fame, cominciai a divorare la parola di Dio e a mangiarla ed insegnarla. Era veramente una gioia speciale. Io credo che questo è ciò che la Chiesa dovrebbe essere. La Chiesa dovrebbe essere il luogo dove le persone sono chiamate sotto la parola di Dio. Ora, quando venni qui e mi chiesero se avrei predicato la domenica dopo il pastore Elvi era andato ad essere con il Signore, e mi dissero, torneresti e continueresti con la candidatura per essere nostro pastore? E io dissi, va bene. Così lo feci e la domenica che venni decisi di insegnare Romani 7. E quello è un capitolo duro, no? Però te lo farò e è sul mio cuore, lo insegnerò Romani 7. Così aprì la Bibbia ed ero un po' ignaro di ciò che stava succedendo ed andai avanti, semplicemente predicai Romani 7, mi divertì moltissimo, avevo questo peso di tirar fuori tutta questa roba e spiegare Romani 7, tremendo! Sapete quanto lungo fu il sermone? 1 ora e 35 minuti. Mia moglie disse, ma ecco che se ne va anche quella chiesa? E se la voce esce fuori, anche tutte le altre se ne vanno con lei. Quindi voi non dovreste lamentarvi perché ho accorciato? Quindi dovreste ringraziare Dio che siete qui adesso, 25 anni dopo che è cominciato. Potresti chiedere perché l'hai fatto, cioè, non eri sensibile a quelli che si prendevano cura dei bambini? Ascoltate, l'unica cosa a cui ero sensibile era che mi stavo divertendo tremendamente. Sapete cos'è che scoprì? Scoprì nel far quello se le persone avessero la mente e la voglia di sottomettersi alla parola di Dio. Vennero da me dopo e mi dissero, questo è quello che vogliamo. Però potresti accorciarlo solamente un pochino? Ehi, se so che predicherò qui più di una volta, posso accorciarlo quanto volete, eh? E l'impegno di questa Chiesa, nel corso della sua storia, attraverso la storia, è stato quello di essere sottomessa alla parola di Dio. Di essere sotto la parola di Dio. La prima volta che io abbia mai incontrato un anziano qui, che mi parlò della Chiesa e dell'essere il pastore, disse, siamo pronti a servire. Vogliamo sapere cos'è che Dio vuole che facciamo. La Chiesa è un gruppo che è stato chiamato sotto l'autorità della parola di Dio. E così il motto nel corso degli anni di questa Chiesa è stato quello di perfezionare i santi per l'opera del ministero. E com'è che perfezioniamo i santi? Tutta la scrittura è data per l'ispirazione di Dio. Perché? Perché l'uomo di Dio, dice alla fine di quel versetto, possa essere, che cosa? Perfetto, completamente fornito per ogni opera buona. Il perfezionamento dei santi è l'opera della parola. E io volevo dare alle persone la spada dello Spirito che è la parola di Dio, e quello non è possedere la Bibbia, quello è comprendere la Bibbia, così che possiate usarla come un'arma ed una difesa. E quindi l'impegno è sempre stato quello di insegnare la parola di Dio, così che possiamo essere sotto la sua autorità. E credo che questo sia proprio quello che sta succedendo. Sapete, l'obiettivo che ho avuto nel corso degli anni, e vi rivelerò il segreto, è quello di insegnare così tanto la parola di Dio che voi vi sottomettiate consapevolmente all'autorità della parola di Dio in generale, così che ogni volta che viene introdotto un qualche specifico alla parola di Dio, le persone rispondono istantaneamente perché hanno già fatto la sottomissione totale. Sapete, ebbi un pastore dire ad una conferenza pastorale, sapete, la tua posizione su quel soggetto, se provassi a dire alla mia gente quello, mi getterebbero fuori dalla chiesa. Io dissi, ma è biblico? Ma non gli interesserebbe affatto? Ebbene, se non importa a loro che sia biblico, allora non hanno la giusta prospettiva dell'autorità della parola di Dio, giusto? Tutto ciò che volete sapere è biblico. Sapete, le domande che ricevo non sono, oh, perché mai insegnato quello, anche se nella Bibbia è un po' offensivo. Quando le persone mi fanno una domanda che mi mette all'angolo è questa, sei sicuro che è nella Bibbia? Oh, sono contento che mi facciano quel tipo di domande, perché quella è la nostra autorità. Siamo stati chiamati prima del mondo, siamo stati chiamati fuori dal mondo, siamo stati chiamati dal mondo al Signore e sotto la parola. Numero 6. Siamo anche chiamati con. Siamo chiamati con. E questo è molto importante. L'unificazione, versetto 10, dice che lo scopo ultimo di Dio, naturalmente quello sta parlando della pienezza dei tempi, il grande tempo finale, la pienezza, il compimento della storia della redenzione, è che siamo stati chiamati, radunati in uno, in Cristo. L'ultimo fine di Dio è quello di radunare ogni cosa in Cristo in uno. E la Chiesa è l'emblema di quello adesso. Non è vero? Siamo stati chiamati con. Sapete, io sono cresciuto in un tempo in cui c'era un'enorme quantità di isolamento spirituale. Ognuno in qualche modo teneva dentro la sua spiritualità, non se ne parlava, semplicemente si sorrideva, c'era il sorriso cristiano, sapete, si portava la Bibbia con la cerniera, si andava alla scuola domenicale, faceva la nostra cosa, però non ci si apriva molto, non ci si lasciava uscire nulla, non si entrava mai nel cuore, nell'anima, e la comunione fraterna era, sapete, no, il succo rosso che si beve, i biscottini e un po' di vecchiette con uno scignone in testa che si servivano un po' le ciambelle, il caffè, quello che è, voglio dire, quello era tutto. Non c'era nessuno, non c'era nulla di profondo in quello che si faceva. Però noi siamo stati chiamati insieme ad un'unità meravigliosa, una comunione meravigliosa. Siamo stati chiamati con, questa è la nostra unificazione. E Grace ha puntato a questo tipo di unità. Noi crediamo in Filippesi capitolo 2, dove Paolo dice: siate dello stesso sentimento, come fate ad essere lo stesso sentimento, la stessa mente, quella è l'unità. Voi dovete avere lo stesso tipo di amore, dovete amare le persone. Com'è che fate ad amare le persone? Voi dovete far sì che nessuno guardi al proprio interesse, ma le cose degli altri. E cos'è quella? Quella è l'umiltà, la mente di Cristo che umiliò se stesso. Quindi quello che imparerete è che noi siamo uno, dobbiamo amarci l'un l'altro, e per amarci l'un l'altro dobbiamo essere umili, perché finché ognuno guarda se stesso non ci sarà mai alcun dare e prendere. Lasciatevi dire una cosa, ecco perché noi ci siamo sempre concentrati sul peccato, ci siamo sempre concentrati sulla debolezza umana nella parola di Dio, affinché possiamo sapere quanto bisognosi siamo, affinché non siamo sotto alcuna illusione ed affinché ci sia una genuina umiltà nelle nostre vite. Ed ecco perché noi non predichiamo quello che io chiamo l'evangelo dell'aiuto personale o il messaggio macho. Oh, voi state bene, tutto a posto, siete a posto, non vi preoccupate, pensate positivo, siate qualcuno, quel genere di cosa. Mostratemi una chiesa dove quel messaggio è predicato, io vi mostrerò una chiesa che non conosce il significato della comunione fraterna, perché ognuno è lì per se stesso, non per il prossimo. Mostratemi una chiesa dove si parla di umiltà, e io vi mostrerò una chiesa dove le persone possono amarsi l'una con l'altra. E noi siamo stati chiamati con, ad amarci l'un l'altro, a darci l'uno all'altro. Questa è una delle cose che ha segnato questo posto. Volete analizzare Grace? Siamo una chiesa. Solo questo, è una chiesa, un gruppo chiamato con. C'è sempre stato quello spirito di dare, di amare, di sostenere, di prendersi cura. Mi ricordo nonna Kelly, Frances Kelly, morì alcuni anni fa, era una guerriera in preghiera per eccellenza di questa chiesa, una signora preziosa, e veniva e faceva i massaggi al collo, anche quando aveva 90 anni, aveva delle mani terrifiche, era preoccupata per me, quindi mi faceva i massaggi al collo e quando mi vedeva un po' occupato e veniva, mi aiutava a rilassarmi e pregava. Un giorno andò all'ospedale e Patricia ed io andammo all'ospedale a vedere, stava quasi per morire in ospedale, in terapia intensiva, così andai a vederla e dissi alla signora, all'informazione, chiesi dov'è e disse in terapia intensiva, così salì con l'ascensore, andai lì, bussai alla porta, un'infermiera cinica si presentò e disse cosa potrei fare per voi? E dissi io vorrei vedere Frances Kelly se potessi e lei disse anche voi? E dissi, sì? E lei disse, sapete, prima o poi la ucciderete se continuate a mandare tutte queste persone qui? È tutto il giorno che vengono? Non va bene? E dissi io: beh, ma io sono il pastore. E lei disse: sì, ho sentito anche quella prima. Così dissi: vediamo, ne ho un'altra. Sono il presidente, aiuta? No. Così dissi: non mi rende meno il pastore, giusto? Sono comunque uno dei pastori della chiesa e penso che le piacerebbe vedermi. Potreste chiederle? Siete sicuri di essere pastore? Sono uno dei pastori della chiesa? Glielo chiederò. Così entrai a vederla. Ma è sempre stato così. C'è ognuno qui dedicato a soddisfare i bisogni del prossimo, e questo perché c'è un fuoco, cioè il focus è sull'umiltà genuina, ed è da lì che nasce l'amore, perché noi non siamo un mucchio di persone sedute lì a pensare com'è che possiamo migliorare la nostra immagine personale. Noi siamo qui seduti pensando com'è che possiamo fare i conti con i nostri fallimenti e com'è che possiamo dare ad altri che hanno bisogno di noi. Questa è la Chiesa. La Chiesa è un gruppo di persone che sono state chiamate ad essere l'una con l'altra. Le persone qui non sono spettatori, di fatto noi resistiamo a quell'attitudine ed è per questo che abbiamo gruppi di comunione fraterna, abbiamo studi biblici, vogliamo che le persone si radunino, vogliamo che le persone si accumulino e non siano lì ai margini, soltanto guardando. Vogliamo responsabilità, vogliamo ministero, vogliamo amore e siamo dedicati ad insegnare alle persone il servizio ed è così che cresciamo missionari e pastori ed ecco perché abbiamo mandato missionari, forse 20 pastori da altre chiese perché stiamo facendo crescere le persone nel ministero affinché si servano gli uni gli altri. Le folle non mi hanno mai soddisfatto, mai. Il servizio alle persone è l'obiettivo. Ebbene, lasciate che vi dia altre due e poi vi lascerò andare, ok? Velocemente. Siamo stati chiamati a. Guardate il versetto 11, dice: abbiamo ottenuto un'eredità. Versetto 14 menziona di nuovo la nostra eredità. Ora, che cos'è che sta dicendo qui? Pietro la chiama la nostra eredità, che è incontaminata, non svanisce, riservata per noi in cielo. Noi siamo un popolo dedicato alla glorificazione. Abbiamo parlato dell'elezione, della redenzione, della santificazione, dell'identificazione, della rivelazione, dell'unificazione ed ora della glorificazione. Cosa intendo dire con questo? Intendo questo. Il nostro focus è futuro, ok? Il nostro focus è futuro, non siamo cittadini di questo mondo, Filippesi 3:20, la nostra cittadinanza non è qui, è al di sopra. Non siamo legati alla terra, non siamo legati a questo sistema, siamo stati resi eredi di un'eredità senza confini, un'eredità eterna e quello è il nostro focus. Noi siamo una chiesa e come chiesa siamo stati chiamati alla gloria e quindi siamo dedicati ad un'eredità eterna. Non siamo bloccati in questo mondo ed ecco perché non stiamo marciando lì al municipio. Ecco perché non predichiamo un messaggio puramente politico, un messaggio puramente sociale. Ecco perché non lavoriamo con agenzie umane. Noi siamo il regno di Dio che si apre un sentiero per la potenza dello Spirito attraverso il mondo delle tenebre. E noi abbiamo una visione gloriosa di un regno che verrà. Ed ecco perché in Colossesi 3 ci viene detto che se siamo stati risuscitati con Cristo, allora possiamo porre il nostro affetto sulle cose al di sopra, perché non siamo di questa terra. Noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù, stiamo aspettando che il suo regno sia stabilito. Non stiamo investendo le nostre vite e tutti i nostri beni in questo mondo che passa. Ed io credo che è questa la ragione per la quale Grace Church è stata in grado di mandare missionari. È per questo che siamo stati in grado di avere una struttura come questa, siamo stati in grado di avere questi ministeri, perché le persone hanno dato e l'hanno dato perché non vogliono sprecare le loro risorse in questo sistema terreno. Posso solamente ricordare quando costruimmo questo edificio, la prima domenica che entrammo qui, era stato tutto pagato, quella domenica, tutto pagato. Ed io ricordo il come fu pagato, ricordo quando andai al mio ufficio, dall'altra parte del campus, e vidi lì un piccolo sacchetto di carta davanti alla porta, uno di quei sacchetti del supermercato, quelli un po' più grandi, e pensai che qualcuno avesse lasciato della frutta o qualcosa del genere, come a volte si fa o facevano, e così mi chinai a prenderlo e non riuscii, quasi mi ruppi il braccio, non riuscii a staccarlo da terra, aprì la parte superiore ed era pieno fino in cima di lingotti d'argento. Avevo un bigliettino che diceva: questo è un investimento per l'eternità. E poi, un po' più tardi, una giovane coppia venne nel mio ufficio, avevano risparmiato $1,000 per la loro luna di miele, e lui disse: abbiamo deciso che vogliamo darli al Signore. Ed aprì la sua tasca e rovesciò tutto sulla mia scrivania. Perché le persone farebbero mai una cosa del genere? Perché un uomo, una donna o chiunque darebbero a me tutto quello? Non ho mai scoperto chi è che diede quei lingotti d'argento. Perché la coppia darebbe mai $1,000, i soldi che erano destinati alla loro luna di miele? Perché? Perché stavano vivendo secondo l'eternità, capite? Vedevano il regno di Dio e la gloriosa eredità eterna, non erano legati da questa terra. Ed una chiesa è chiesa che viene chiamata così perché è chiamata a quell'eredità, ed ecco perché le persone di Grace sono state libere di investire nell'eternità e di non essere legate dal tempo. Noi stiamo cercando una città il cui costruttore ed artefice è Dio. Il nostro messaggio è: Gesù sta venendo. Questa è la nostra grande speranza. Finalmente. Siamo i chiamati secondo il suo proposito e siamo anche stati chiamati per. Siamo stati chiamati per. Cosa intendo dire? Bene, questa è la nostra proclamazione, giusto? Dice nel versetto 6, alla lode della gloria della sua grazia. Dice nel versetto 12 che dovremmo esistere alla lode della sua gloria. Dice nel versetto 14 alla lode della sua gloria. Ascoltate, gente, molto semplicemente, e concluderemo qui. Noi siamo stati chiamati per lo scopo della proclamazione. E cos'è che proclamiamo? Noi lodiamo la sua gloria. La Chiesa esiste per essere alla lode della gloria, della grazia di Dio. E il mondo dovrebbe guardare a noi e dovrebbe dire: oh, guardate quel gruppo di persone, quanto è grazioso Dio, il loro Dio. Non dovrebbe egli essere glorificato anche in noi? Questa è la nostra proclamazione? E c'è un senso in cui proclamiamo la sua gloria a Lui? E c'è un senso in cui proclamiamo la sua gloria ai santi angeli? C'è anche un altro senso in cui proclamiamo la sua gloria al mondo che ci circonda? Noi siamo ed esistiamo alla lode della sua gloria. Il punto è questo, gente, la somma di tutto è questo, ok? Non potete comprenderci a meno che non comprendete la gloria di Dio, perché noi ne siamo solamente la sua manifestazione. Noi non ci troviamo soggetti facilmente ad analisi. E più di un'altra cosa, penso che quest'ultimo punto è stato il focus del mio cuore. Il tema più grande della Bibbia è la gloria di Dio. Ed ecco perché esistiamo. Infatti, ogni volta che Clayton mi fa cantare quella stessa canzone sul glorificare Dio, da una parte so che le persone pensano che io sia un'operazione ad un solo cavallo, d'altra parte quello è ciò che il mio cuore dice. Quella è la cosa più importante, che Dio sia glorificato. Quello è l'unico punto di controllo della mia vita. Io mi faccio solamente una domanda mentre vivo, giorno per giorno, quando arrivo ad un bivio. Una semplice domanda. Glorificherà Dio. Punto di controllo semplice per tutto nella mia vita. Perché dobbiamo essere alla lode della sua gloria. Matteo 5,16, il nostro Signore lo mise in queste parole. Dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre opere buone e facciano che cosa? Glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Per 25 anni Dio ha permesso a questa Chiesa di essere e di esistere alla lode della sua gloria. Siamo stati chiamati per la proclamazione ed abbiamo proclamato la sua gloria. Voi potreste dire: e che dire dei prossimi 25 anni, John? E sapete cosa? Credo veramente, io credo che abbiamo appena costruito la piattaforma. Continuavo a pensarci mentre facevano decollare la Columbia. Quella è come Grace, abbiamo appena costruito la cosa e l'abbiamo appena lanciata, il futuro è infinitamente più grande del passato. Però permettetemi un avvertimento qui. Dio ci ha chiamato all'esistenza e può altrettanto velocemente chiamarci fuori. Noi siamo la sua Chiesa e gli controlla il nostro destino. E voi guidate su e giù per le strade dell'America e vedrete testimonianze mute del fatto che Dio a volte spegne la candela. Leggete Apocalisse 2:3. Grandi chiese. E Dio disse: verrò e rimuoverò il vostro candelabro. Può accadere. Ed accadrà se Grace smetterà di essere una chiesa. Il popolo chiamato fuori. Però se siamo fedeli, per definizione di Dio, di essere una chiesa, lo saremo alla lode della sua gloria finché Gesù verrà. Inchiniamoci in preghiera. Padre nostro, raccogliamo i nostri cuori in riconoscenza e per riconoscere che siamo stati chiamati secondo il tuo proposito. Questo è ciò che siamo, nulla di meno, nulla di più. Siamo stati chiamati prima. Aiutaci a ricordare che siamo la Chiesa che Cristo ha edificato. Siamo stati chiamati fuori e dobbiamo avere una congregazione redenta. Siamo stati chiamati da, dobbiamo perseguire con tutto il nostro cuore santità senza alcun compromesso. Siamo chiamati a, dobbiamo essere intimamente e personalmente dedicati al Signor Gesù Cristo vivente. Siamo stati chiamati sotto, dobbiamo essere volontariamente sottomessi all'autorità della parola di Dio. E siamo stati chiamati con. Dobbiamo continuare a fare impegni profondi, profondi gli uni verso gli altri. Siamo stati chiamati a, dobbiamo perseguire l'eternità, non il mondo che passa, e siamo stati chiamati per, dobbiamo esistere, dobbiamo essere alla lode, alla gloria della tua grazia. Padre, grazie per 25 anni di fedeltà nel costruire, nello stabilire una chiesa, una vera chiesa, la tua chiesa. Mantieni accesa la luce e fa sì che possiamo essere la tua chiesa finché Gesù tornerà. Preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.